Bentornati a tutti su Radio Città Aperta, sono Filippo Pierconti e sono in compagnia di
Giulio Angelini.
Siamo studenti del liceo Mamiani e siamo qui a Radio Città Aperta come ospiti, infatti ringraziamo la radio per questi 30 minuti di trasmissione concessi e in realtà questa mattinata concessa a tutti noi studenti, sia di oggi che di domani che il prossimo giovedì. Appunto siamo qui dal nostro PCTO, l'alternanza scuola-lavoro della nostra scuola, dalla nostra radio, Radio Mamio, nata appunto quest'anno, e spero che anche successivamente a queste trasmissioni ci verrete a seguire anche su Radio Mamio, la faremo come podcast. Di cosa parleremo oggi, Giulio?
Oggi, Filippo, parleremo appunto, essendo studenti del liceo Mamiani, facendo il classico, parleremo di quello che è uno dei testi più famosi della letteratura greca antica, ossia l'Odissea. Noi, essendo appunto studenti del liceo classico, abbiamo incontrato varie volte questo testo e ci abbiamo sbattuto la testa anche molte volte trovandone anche dei passaggi in cui il senso si va un po' a perdere. Siamo appunto qui per parlarne oggi di questi passaggi che abbiamo trovato anche divertenti e quindi cercheremo di strapparvi un sorriso. Ma prima sentiamo, restando in tema, una canzone di Lucio Dalla, Itaca, e poi partiremo con la narrazione.
Capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato principesse in ogni porto, pensi mai al rematore che sua moglie crede morto? Capitano, le tue colpe pago anch'io coi giorni miei, mentre il mio più gran peccato fa sorridere gli dèi. E se muori è un re che muore, la tua casa avrà un erede. Quando io non torno a casa, entran dentro fame e sete. Capitano, che risolvi con l'astuzia ogni avventura, ti ricordi di un soldato che ogni volta ha più paura, ma anche la paura in fondo mi dà sempre un gusto strano. Se ci fosse ancora mondo, sono pronto, dove andiamo?
La nostra vicenda si apre a Itaca, dopo 20 anni la guerra di Troia. Il nostro personaggio principale nei primi 4 libri è Telemaco, appunto la telemachia. Adesso iniziamo a vedere. Telemaco è il figlio di Ulisse, ha 20 anni. Il padre è partito quando lui era ancora in fasce, non lo conosce, e vive nella reggia insieme alla madre Penelope, la regina di Itaca, e i pretendenti al trono del padre, che sono i proci, termine che significa proprio pretendente al trono. Il problema è che questi proci erano tanti, erano 108 principi delle isole vicine a Itaca, un numero abnorme. Fatto sta che la storia comincia quando Atena arriva all'isola di Itaca sotto mentite spoglie, ossia sotto spoglie di Mente, un re dei Tafi, un vecchio amico di Ulisse che erano, tra i quali erano legati tramite un vincolo di ospitalità. Al che Mente si presenta alla reggia, Telemaco lo accoglie con tutti quelli che sono i doveri di un ospite, quindi lo accoglie, lo lava, lo veste, gli dà del cibo e poi chiede chi è Mente. Al che Mente lo spinge dicendogli di andare a cercare il padre perché è vivo.
Ecco, a questo punto mi sembra da evidenziare il fatto che Telemaco viene lasciato quando era solo in fasce da il padre, che intanto è andato per la guerra a Troia, e che nonostante arrivasse a 20 anni non si era domandato che fine avesse fatto effettivamente il padre, tant'è che soltanto Atena, travestita appunto da Mente, arriva e chiede al figlio di andarlo quantomeno a cercare, andare a capire che fine avesse fatto. Cioè lui poteva pensare fosse morto, ma...
Appunto, magari Filippo capisce che dopo 20 anni una persona pensa che sia anche morto.
Certo, però una piccola ricerca la si poteva anche fare, anche perché dopo va a chiedere anche a Menelao, il quale dice: guarda, io so dove sta prigioniero della ninfa Calipso, quindi non è proprio un mistero dove sia finito. Infatti Ulisse viene raccontato come è stato Gigia, prigioniero della ninfa Calipso, viene liberato sotto sollecitazione di Hermes, e al che si costruisce una zattera. Ma avendo posseduto un nemico, questo ci verrà raccontato testamente, la colpa sarà di una famosa storia di un ciclope, ecco. Alla fine andrà, sbarcherà da naufrago nell'isola dei Feaci, dove appunto Nausicaa, sempre spinta da Atena, va a lavare i panni, e successivamente, quando questi stavano a asciugare, si mette a giocare a palla con le proprie ancelle. Solo lì trova Ulisse, anche abbastanza trasandato, chiedergli ospitalità.
Al che Filippo, io mi chiedo: ma tu ti immagini una situazione di questo genere nel 2022? Ossia delle ragazze che vanno a giocare a palla in spiaggia e si trovano questo uomo nudo, svenuto, trasandato, perché comunque provato essendo un naufrago, con graffi, con ferite, che si sveglia e la prima cosa che chiede è ospitalità.
Beh, di sicuro a questo punto nel 2022 si chiamerebbe l'ambulanza o comunque i carabinieri. Di certo non si ospiterebbe, però come sappiamo l'ospitalità per i greci era alquanto sacra, tant'è che poi successivamente lo vedremo proprio mentre viene raccontato.
Sì, appunto questa ospitalità per i greci era molto importante, era quasi sacra. Se una persona arrivava nella propria casa a chiedere dell'ospitalità, non la si poteva negare, faceva proprio parte dei vincoli dei greci. Tant'è che si segue sempre il solito rituale, quindi si invita quest'uomo in casa, comunque questo personaggio in casa, lo si lava, lo si veste, gli si dà da mangiare e poi solo dopo che ha mangiato si può chiedere chi è, si possono iniziare a fare domande, nome, città di provenienza. Al che succede anche ovviamente nell'Odissea. Odisseo arriva nella reggia dei Feaci, perché noi scopriamo che questa ragazza che l'ha trovata è Nausicaa, la figlia di Re Alcino, re dei Feaci. Al che arriva alla reggia e mentre mangiano, un Aedo di nome Demodoco inizia a narrare quelle che sono gli avvenimenti della guerra di Troia. Al che Odisseo proprio racconta quelli che sono gli avvenimenti vissuti da Odisseo, quindi Odisseo scoppia in lacrime e inizierà quindi adesso a raccontare quella che è la vicenda, tutte le vicende che l'hanno
seguito.
Ovviamente
noi non possiamo raccontare tutta quella che è l'Odissea, perché sono 24 libri, 12.007 esametri, diciamo che in mezz'ora di trasmissione non possiamo raccontarla, quindi ci soffermiamo soltanto in quei punti su cui possiamo dire qualcosa o controbattere dei punti, ecco. A questo punto quindi ci viene raccontato quello che è il flashback della vita di Odisseo dopo di Ulisse, successivamente alla guerra di Troia, quindi il fatto che arrivi nella terra dei lotofagi, ovvero un popolo che, descritto da Omero, un popolo che cercava l'oblio nel consumo delle foglie del fiore di loto.
Tant'è appunto, io mi chiedo, adesso, no? Sempre nel 2022, una popolazione che viveva mangiando soltanto foglie di loto, che come sappiamo provoca a Ulisse e ai compagni delle vere e proprie allucinazioni, tant'è che si stavano per scordare il loro nome e la loro città di provenienza.
Sì, infatti arrivano là, vengono spinte, gli stessi lo a mangiarli per 9 giorni questi fiori di loto e iniziano a dimenticarsi il passato e di conseguenza anche da dove provenivano. Quindi
comunque
sì,
i lotofagi sono quelli che noi adesso potremmo semplicemente chiamare delle persone che fanno semplicemente uso di sostanze stupefacenti durante tutto l'arco di quella che è la,
sì,
la loro
niente
giornata.
Da invidiare a qualche eroinomane in giro alla stazione, ecco.
Certo, fatto sta che comunque Odissea e compagni riescono finalmente a riprendere il mare da quella che è l'isola dei lotofagi, giungendo nell'isola di Polifemo. Ovviamente l'avvenimento di Polifemo è forse il più importante di tutta l'Odissea.
Beh, sì.
Ma noi lo tratteremo lo stesso, perché appunto la cosa strana non è tanto il fatto che Odissea e compagni, entrati nella gigante grotta di Polifemo, decidono di chiedere ospitalità a questo mostro. Ci viene descritto mostro, sì, mostro, perché comunque
fisicamente era enorme,
era alto quanto una montagna, ci viene descritto con un occhio solo, ma mostro perché non rispetta quello che è il vincolo dell'ospitalità greca, tant'è che quando chiedono ospitalità, Polifemo che fa? Si mangia dei compagni di Ulisse, al che poi Polifemo con un macigno chiude l'entrata della caverna, un macigno gigante impossibile da sollevare per Ulisse e compagni. E a che Odisseo lo vediamo in una delle sue più grandi trovate, ossia pone quella che è un'otre piena di vino a Polifemo. Bisogna dire che il vino degli antichi greci era molto più forte del vino che possiamo consumare noi adesso, tant'è che per renderlo meno forte veniva mescolato, lo mescevano con l'acqua appunto dei crateri. Invece Polifemo quest'otre se la beve tutta ad un sorso.
Beh, comunque va detto anche che Polifemo il massimo che aveva bevuto era acqua o latte. Penso la massima bevanda era latte parzialmente scremato.
Sì, penso
il
anch'io,
massimo.
Penso anch'io. Al che crolla, si addormenta ubriaco marcio, diremo noi. E a questo punto Odissea e compagni ne approfittano per prendere un tronco, fare una punta, questo ovviamente è il passaggio che conosciamo tutti, e conficcare l'unico occhio di Polifemo.
A questo punto che fa Polifemo? Nella rabbia, come sappiamo, urlerà e nel dolore urlerà agli altri ciclopi che nessuno lo ha accecato, usando proprio questa frase, nessuno lo ha accecato. Ora, ad essere sincero, questa storia mi viene raccontata da mia nonna da quando ho 5 anni, eppure adesso che ne ho quasi 17 mi trovo a 12 anni di differenza sempre con la stessa identica domanda: perché dover dire nessuno mi ha accecato quando poteva magari usare tipo una persona di nome nessuno?
Beh, io penso, Filippo, che una persona appena stata accecata non si preoccupa di costruire dei composti grammaticali complessi.
Sicuramente non era il suo primo problema, ma neanche il dover aprire alle capre per farle uscire a pascolare, anche perché nella caverna c'hai in questo momento Ulisse e compagni che in una sola notte sono riusciti anche ad accecarti. Quindi, insomma, più che una grande intelligenza, la furbizia di Ulisse gli pare più una stoltezza, stupidità generale da parte delle persone da cui andrà e che incontrerà. Comunque, successivamente riusciranno a scappare e in questo modo però ovviamente si faranno nemico quello che è Poseidone, ovvero il padre di Polifemo. Comunque, scapperanno, arriveranno nella reggia di Eolo, che è il signore dei venti, il quale da Ulisse, per farlo tornare a casa, un otre di pelle con tutti i venti per farlo tornare appunto tranquillamente a casa. Soltanto che quest'ultimo li prenderà, utilizzerà i venti a favore, arriverà quasi a litiga, riuscirà addirittura a vedere il fumo e giustamente dopo 9 giorni in cui non dormiva e si custodiva gelosamente questa sacca, decide quindi di addormentarsi sapendo che ormai era arrivato. Ma che succede?
Succede che appunto arrivati ormai presso le coste di Itaca vedevano l'isola e vedevano il fumo levarsi dalla città. Appunto Ulisse si mette a dormire perché è stremato dopo appunto questi 9 giorni e 9 notti di viaggio ininterrotto. I compagni però qui non mi sento nemmeno di biasimarli, perché anch'io se vedessi Odisseo tornare dalla reggia di Eolo con quest'otre e che la custodisce anche in maniera gelosa, non faceva avvicinare nessuno, anch'io mi porrei: ma magari ci sono delle ricchezze, dei gioielli.
L'esatta cosa che hanno pensato i compagni.
Tant'è che appunto bastava semplicemente un po' più di comunicazione tra quelle che sono Odisseo e i suoi compagni, perché appunto Odisseo poteva, immagino una scena del tipo Odisseo che arriva sulla nave e fa: ragazzi, guardate, quest'otre è piena dei venti contrari, non l'aprite perché sennò a casa non ci si torna più.
Perché infatti poi loro le apriranno e finiranno con l'essere far arrivare una tempesta e quindi essere scaraventati al punto di partenza. Praticamente l'Odissea si poteva concludere nel libro 10° e invece durerà fino ad altri 12 libri e finirà nel 24° libro, appunto.
adesso appunto noi per mancanza di tempo e per velocità, che serve velocità, salteremo quelli che sono i passaggi in cui non abbiamo trovato comunque errori o prese in giro, quindi salteremo quello che è l'avvenimento di Circe e poi la discesa nell'Ade di Odisseo, dove incontrerà l'indovino Tiresia che gli predirà il futuro, poi quello che è l'avvenimento delle sirene e di Scilla e Cariddi. Appunto, però noi sappiamo che Odisseo sa quello che lo aspetta, perché sia Tiresia che Circe hanno fatto delle previsioni.
Sì, a questo punto arrivano a Trinacia, isola dove sono presenti i buoi consacrati al dio Elio, e il quale i compagni Odisseo si è avvertiti solo di una cosa, sia da Tiresia che da Circe: non bisogna mangiare questi buoi, in quanto appunto si andava a rischio verso la morte. E che fanno però dopo 4 giorni che non mangiano i compagni di Ulisse?
Appunto, mangiano questi buoi. Io dico, dopo 4 giorni che uno non mangia cibo, potrebbero anche aspettare un 5° giorno in più, si trattava solo di un giorno. E un avvertimento Circe gli aveva dato: non mangiare i buoi, una cosa dovevano tenere a mente, una cosa loro fanno.
Anche perché poi, tra l'altro, Elio, accompagnato da Poseidone, che diciamo non amava questo magico gruppetto, fa affogare tutti quanti i compagni tranne Ulisse, che si trova a naufrago, quindi ad Ogigia, dove appunto abbiamo iniziato il racconto.
Appunto, Odisseo poi passerà quelli che sono 7 anni prigioniero della ninfa Calipso, e appunto poi si chiude qui appunto quello che è il cerchio narrativo del flashback delle avventure di Odisseo. Quindi l'avventura riparte dalla reggia dei Feaci, dove Odisseo finisce questo racconto in lacrime, che porta anche il re Alcino a piangere, al che il re decide di aiutare Odisseo, di aiutare a riaccompagnarlo a casa, ma lo fanno in una maniera di cui io non riesco a capacitarmi, perché non è che partono magari la mattina dopo di buon'ora con il sole, no, trasportano Odisseo nel sonno e lo abbandonano su una spiaggia a dormire di Itaca.
Sì, tra l'altro una spiaggia nascosta e tra l'altro coperto di ricchezze. Quindi immagino, no? Il povero Ulisse è tornato dopo questi anni di disavventure in cui ha affrontato divinità, mostri, arriva finalmente ad Alcino, pensa di dover dormire tranquillamente e poi pensare a quello che gli aspetterà domani, e invece si sveglia disperso da solo in questa spiaggia, fortunatamente ad Itaca, però è ricoperto di ricchezze. Immagino cosa avrà mai pensato lui, chissà dove vi ha portato il destino. Comunque, arriva lì e Atena, che sarà diciamo protagonista di questo racconto, lo trasforma in un mendicante. A quel punto, vabbè, lui va a Deumeo il Porcaro, incontra Telemaco, che era appena tornato da Menelao, e decidono, Ulisse si rivela a Telemaco, e quindi insieme decidono di voler uccidere i proci. Comunque poi Ulisse farà ritorno a casa, incontrerà il cane Argo, la moglie non lo riconoscerà soltanto la nutrice Euriclea, quando gli farà il bagno, riconoscendo una cicatrice sul ginocchio che lo stesso Ulisse si era procurato in una battuta di caccia. Comunque, a questo punto si arriva a quello che è sempre Atena consiglierà a Penelope di decidere quali dei 108 proci avrebbe dovuto sposare tramite una sfida, ovvero il tiro dell'arco. Infatti, utilizzando l'arco di Ulisse, che soltanto Ulisse sapeva tendere. E ovviamente nessuno ci riesce, tranne
appunto nessuno dei proci riesce a tendere l'arco. Soltanto poi Ulisse, sotto mentite spoglie di mendicante che era lì a mendicare del cibo nella sala grande, chiede di poter provare. I proci acconsentono, pensando di farsi 4 risate nel vedere questo vecchio mendicante che prova a tendere un arco a cui nessuno di loro, giovani e forti principi, era riuscito. Invece questo mendicante stupisce tutti e riesce a tendere l'arco, e approfittando dello stupore generale si gira di scatto contro i proci e scaglia una freccia contro uno di loro, al che Telemaco scatta accanto a lui e lo affianca, e decide, qui appunto si fa quello che è uno dei momenti più sanguinosi di tutta l'Odissea, ossia in cui Telemaco e Ulisse fanno strage di tutti e 108 i proci.
Sì, una completa strage, tra l'altro in due. Io non capisco perché lo stesso Telemaco non poteva farlo da solo, quando sono accompagnato da un Ulisse stremato e tra l'altro pure mendicante, pensa di poter battere 108 proci, ma alla fine...
Ma anche con Ulisse la vedo difficile, comunque 2 contro 108 i numeri non sono dalla loro parte.
No, ma infatti non credo che questi proci fossero proprio non abili a combattere, però a quanto pare riescono alla fine a...
Tant'è che comunque riescono a uccidere tutti e 108 i proci, e in più giustiziano le 12 ancelle che erano diventate amanti dei proci.
Puraccio.
Fanno pure strage di ancelle.
Anche perché magari credevano che lo stesso Ulisse, non tornato, era morto. Ora non capisco aspettarlo, però anche loro poverette.
Fatto sta che Ulisse decide allora di rivelarsi a Penelope, che però non le crede. Quindi io mi immagino una scena del tipo: Penelope, sono io, sono Ulisse, sono tornato. No, non è vero.
Non ci credo,
non è vero. No, giuro, Penelope, sono io. No, basta, non ti credo. Al che è costretto a raccontargli di come ha inciso il loro letto di nozze in un albero di ulivo. Solo allora poi le crederà. Dopo 20 anni di peripezie si deve ancora ricordare.
Ma la cosa più strano è quello, tanto che il giorno dopo va dal padre Laerte, e giustamente il padre Laerte, che non lo vede da 20 anni, dice: no, guarda, secondo me non sei te Ulisse, me lo devi dimostrare. Per dimostrarlo devi descrivermi esattamente come è fatto il frutteto che ti è stato regalato. Ora, io sarò sincero, no? Davanti a 20 anni in cui ha affrontato tra l'altro anche la guerra, ricordarsi come era fatto un frutteto. Però vabbè, diciamo che alla fine ci riesce fortunatamente. Io manco so se mentalmente era molto stabile a poter capire come era fatto il frutteto, però alla fine ci riesce. E che succede successivamente? Succede che tutti quelli che erano i parenti dei Proci, che erano 108 ricordiamo, decidono di andare contro Ulisse, dicendo che era stato colui che aveva portato alla morte sia i Proci che anche tutti i suoi compagni che l'avevano seguito in viaggio. Al che calcoliamo più o meno 2 parenti per Procio, 208 persone che saranno messe contro uno solo, Ulisse, metti Telemaco, 208 contro 2. E alla fine però a far sì che tutto vada per il meglio è Atena, ovviamente Atena, che gestisce praticamente tutto il racconto, perché è colei che dice a Telemaco va a cercare il padre, e anche quella che dice alla fine, diciamo, fa placa quelli che sono i propositi di vendetta da parte di tutti i parenti dei Proci. Alla fine quindi si conclude per il meglio solo grazie ad Atena.
Sì, se non fosse stato per Atena probabilmente Telemaco stava ancora a casa a pregare che tornasse il padre senza far nulla, e Ulisse ancora a Ogigia a non far nulla.
Tra l'altro Telemaco, che ormai aveva pure 20 anni, poteva pure prendere un po' in mano la situazione senza dover aspettare.
E comunque la nostra storia finisce qua, Filippo. Speriamo comunque di esservi riusciti a strappare un sorriso, a farvi comunque anche riflettere sull'Odissea.
Sì, speriamo vi sia piaciuta, è una trasmissione abbastanza particolare, lo capiamo anche noi. E comunque appunto ricordiamo che siamo studenti di Liceo Mamiani, che ci troverete volendo come podcast nel sito del Liceo Mamiani, in Mamio Radio, che è il nostro nome della radio, anche se ho detto dalle ragazze precedentemente che ci hanno preceduto. E spero ci seguirete anche successivamente, o comunque farete un salto su quel sito.
E sono le 11:28, io sono Giulio Angelini.
E sono Filippo Pierconti.
E vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.
Arrivederci a tutti.
Se in ogni porto pensi mai al rematore che sua moglie crede morto. Capitano, le tue colpe pago anch'io coi giorni miei, mentre il mio più gran peccato fa sorridere gli dèi. E se muori è un re che muore, la tua casa avrà un erede. Quando io non torno a casa entran dentro fame e sete. Capitano che risolvi con l'astuzia ogni avventura, ti ricordi di un soldato che ogni volta ha più paura, ma anche la paura in fondo mi dà sempre un gusto strano, se ci fosse ancora mondo sono pronto dove andiamo. Ithaca, Ithaca, Ithaca. capitano che hai negli occhi il tuo nobile destino. Pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino, capitano?